Il ciclo produttivo delle stoviglierie e dei sanitari. Fino agli anni 50 del Novecento, le tecniche e le modalità di lavorazione adottate per la produzione di stoviglierie e sanitari, dalla gran parte delle manifatture civitoniche, pur consentendo una produzione in serie ed un notevole grado di standardizzazione, presentano tratti di tipo artigianale. Nella gran parte delle manifatture il ciclo produttivo prevedeva l'uso della terraglia tenera per gli impasti, ottenuti con la macinazione a umido entro molini a palle, botti, fasi di lavoro eseguite con l'ausilio di pochi mezzi meccanici, e la cottura dei manufatti all'interno di fornaci toscane alimentate a legna. Foggiatura a mano e a stampo. La foggiatura delle stoviglierie era realizzata al tornio a piede e, progressivamente, con il tornio meccanico a frizione, a mano o a calibro. Frequente era l'impiego di stampi in gesso eseguiti direttamente al tornio, riproducenti la forma esterna dell'oggetto. Il piattaro adagiava sullo stampo una lastra d'argilla, tagliata a misura mediante due stecche di legno, recanti incisi i segni dello spessore necessario, ed un filo di ottone, o con un taglialastre, ed eliminava l'argilla eccedente. Dopo una fase di essiccazione, capovolgeva la forma e, non appena l'oggetto raggiungeva la durezza del cuoio, la rifiniva con stecche di legno. L'uso degli stampi, detti stampe, è fondamentale anche nella produzione dei sanitari. La loro realizzazione era compito del modellista che eseguiva, senza alcun disegno, un modello in gesso dell'oggetto da realizzare, da cui ricavava un primo stampo, necessario a produrre il prototipo. Dopo ulteriori passaggi e adattamenti, creava la madreforma e da questa gli stampi. Negli anni 30 per realizzare un water closet era necessario l'uso di 6-7 stampi. Le due pareti, il sopra, il piede, la sella, lo scivolo per l'acqua, la veletta. Ogni pezzo veniva modellato singolarmente dallo stampatore, in maniera artigianale, ponendo nello stampo l'impasto precedentemente ridotto in lastre. Procedeva poi ad unire le pareti, legando i pezzi con una corda fermata con un gancio di ferro, metteva il piede, a questo punto rovesciava il pezzo ed inseriva all'interno il lastrino, la veletta e la sella. Il giorno seguente toglieva gli stampi e con i forini e le mostrine apriva i fori per l'acqua ed il troppo pieno. Eliminava eventuali bolle d'aria con un sottile punteruolo e rifiniva le giunture dei vari pezzi dello stampo con la lancetta e con lame piatte. Lisciava infine con le dita o con una spugna le parti ritoccate. Posti ad essiccare su scaffali di legno, detti stangati, i water venivano sottoposti ad un'ulteriore rifinitura, detta passatura, per renderne liscia la superficie, raschiandola con carta vetrata. Con questa tecnica uno stampatore realizzava tra i 5 e i 6 pezzi al giorno. Ogni pezzo richiedeva un'ora circa di lavoro e, al termine, vi apponeva il suo numero di identificazione. La cottura. Fino agli anni 50 i forni di cottura utilizzati erano del tipo a fiamma diretta, alimentati a legna. La tipologia più diffusa era quella della fornace toscana, costituita da due camere sovrapposte, di sezione per lo più quadrata, alle quali si accede da porte che vengono murate durante il periodo di cottura. Il fuoco è alimentato in un focolaio, disposto sotto la base del forno. Per la camera superiore passano liberamente le fiamme, quella inferiore, invece, contiene un'altra camera, muffola, formata da piastre di materiale rifrattario, dove non vi è presenza di fiamme. Stoviglierie e sanitari erano di norma sottoposti alla doppia cottura, che forniva prodotti di qualità migliore e garantiva un minor scarto. Costruite da maestranze locali specializzate, le fornaci avevano dimensioni variabili, in media potevano contenere dai 200 ai 300 pezzi. Nella gran parte delle manifatture vi erano una o due fornaci, ma, agli inizi del Novecento, nelle fabbriche riunite per la ceramica ne erano attive ben 5. Ad ogni fornace erano addetti due fornaciai, coadiuvati da un manovale bagaio, che si alternavano ininterrottamente in turni di 5 o 7 ore, fino al completamento del ciclo di cottura, che durava 5 giorni ed era articolato in fasi ben distinte, così riassunte dagli stessi foraciai: sforna, unforna, legna, fascine, stacca, freddo. Al capoccio, il capo fornaciaio spettava il controllo e la distribuzione degli incarichi. Smaltatura, decorazione e verniciatura. Dopo la prima cottura i manufatti devono essere verniciati. La preparazione ed il dosaggio delle sostanze per le vernici, come pure per gli smalti ed i colori, rientravano tra le competenze di una figura professionale di rilievo nell'industria ceramica, il chimico, al quale spettava anche la messa a punto delle composizioni degli impasti. Nelle fabbriche più piccole le vernici erano preparate dai proprietari, ognuno aveva la cartuccia segreta, la ricetta veniva sempre portata in tasca e al momento di mettere i componenti dell'impasto, per non farsi vedere, si allontanava chiunque con delle scuse. Le diverse materie componenti le vernici e gli smalti erano triturate e calcinate, collocandole entro speciali padelle o crogioli di refrattario in fondo al focolare della fornace su un'apposita piattaforma in mattoni, ad una temperatura di circa 1000 gradi. Il prodotto fuso, detto fritta o marzacotto, dopo essere stato raffreddato, era finemente polverizzato entro molini a palle. Con l'aggiunta di acqua si otteneva, infine, una poltiglia più o meno fluida, omogenea, deposta sul biscotto per immersione. I sanitari, accuratamente spolverati, erano bagnati a mano, ossia immersi nello smalto con l'aiuto di un bastone puntarolo e poi ritoccati a pennello. Dopo la prima cottura le stoviglierie potevano essere decorate, la decorazione, eseguita dapprima a mano con pennelli e attorno agli anni 50 anche con stampini di gomma o spugnette, avviene prima della verniciatura. Il personale impiegato in questa fase, a partire dagli anni 50 del Novecento, era per la gran parte femminile, le decoratrici, lavoravano sedute al turno presso un banco da lavoro sul quale erano collocati entro vaschette i colori, applicati a pennello, per dipingere motivi a grandi fiori, o con forcine, a due o tre punte, per ottenere i decori a fasce e a filetti, i più semplici e diffusi, che consentivano a ciascun addetto di decorare alcune migliaia di piatti al giorno.